Suite Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Ottava puntata. Quei ruggenti anni venti. Convoglio numero 6, luglio 1942, sulla tratta ferroviaria verso est.
Da quante ore stiamo viaggiando? Giorni, forse. Stipati come sardine, sono seduta sulla paglia, le gambe rannicchiate che premono sullo stomaco, impedendomi quasi di respirare. Mi hanno dovuto sollevare a braccia e aiutarmi in due per tenermi in piedi. Le gambe addormentate mi cedevano. Uno dei miei soccorritori, scherzando, mi ha proposto un ballo per aiutare l'afflusso del sangue alle gambe. È riuscito a strapparmi un sorriso. Ah, ero brava a ballare, ho risposto. Quando ero giovane ho ballato molto. Come appare lontano da qui quel tempo. Feste, sale da ballo, viaggi, lussuosi alberghi. Anch'io ero stregata dalla passione per la danza. Per i miei 20 anni, mio padre affittò per me un appartamento ammobiliato in Rue Boissière, a 5 minuti dalla loro casa. Ero pazza di gioia per la nuova libertà conquistata. Mi alzavo a mezzogiorno, andavo a lezione e tornavo a casa all'ora del tè in compagnia di René Avaux, compagno di studi alla Sorbona, brillante studente alla facoltà di ingegneria, ma soprattutto eccellente ballerino di One Step e proprietario di un potente sidecar. René, erede designato di un'austera dinastia di industriali cartari del Pas de Calais, era fratello della mia cara amica e confidente Madeleine. Quando avevo bisogno di allontanarmi dalla vita disordinata ed eccitante di Parigi, chiedevo ospitalità a lei, nella tranquilla casa di famiglia a Lumbre, piccolo borgo nei pressi di Saint-Omer, nel Pas-de-Calais, a 18 chilometri dal mare.
Francia, Pas-de-Calais, 1924.
Siamo quasi arrivati, Irene! Stiamo attraversando il borgo di Lumbre, un paio di curve e siamo a casa dei miei.
Oh, bellissima notizia, René! Non ne posso più di stare seduta in questa bagnarola.
Si chiama sidecar, non bagnarola.
Oh, Dio mio, non mi sento più le gambe.
Bene, non ti farò più salire.
Quando scenderò da questa macchina di tortura, le ginocchia mi cederanno all'istante e cascherò per terra e tu mi dovrai raccogliere.
Oh, falla finita, noiosa. Ti raccoglierà la mia sorellina e ti riempirà di coccole. Eccola, ti sta aspettando.
Oh, aiutami, Madeleine. Ho le gambe semiparalizzate.
Irene, ti avrà fatto fare un viaggio orribile quel brutto del mio fratellone.
Oh sì, Madeleine, proprio un mascalzone. Non so se basterà una settimana per riprendermi. Ah, che bello qui. Mi mancava la tua campagna.
Sai, Madeleine, in tutta la mia vita non ho mai provato questa sensazione di intima e calda stabilità che si respira nella vostra casa. Da voi ho scoperto cos'è una vera famiglia.
Credo che sia un dono di mia madre. È lei che riesce a creare questo clima da focolare, a tenere unita tutta la tribù.
È bellissimo. Se penso alla casa dei miei, è il regno del freddo e del falso. Ma la tua casa, invece, è per me qualcosa di stabile, di perenne.
La mia famiglia ha radici lontane. Siamo gli ultimi eredi di un'antica dinastia di industriali cartari. Io non ne ricordo nemmeno l'origine. Dovrei chiedere a mio nonno, il grande patriarca. Lui sa tutto, ma è meglio tenerlo alla larga se non vogliamo farci organizzare ogni ora delle nostre prossime giornate.
Mad, per conto mio le nostre giornate le ho già organizzate. Riposare e dormire, dormire e riposare e chiacchierare.
Non credo che sarei capace di stare ferma, nemmeno per un giorno.
Oh, no, certo. Ah, e poi camminare in campagna.
Chiacchierare e studiare.
Ah no, mia cara, lo studio non è previsto nel mio programma. Madde, quando arriva il tempo in cui non si ha più voglia di scherzare?
Ma non lo so. È una cosa che non si può programmare da un giorno all'altro.
Devo smetterla, Madde. Devo dire basta alla vita disordinata. Devo darmi una regolata, decidere cosa fare della mia vita. Ho 20 anni, ma a volte mi sembra di comportarmi ancora come una quindicenne. Devo vincere il maledetto demone che mi perseguita.
Quale demone? Mi fai quasi paura, Irene.
No, non ti preoccupare. Sto solo parlando della ragazzina che voglio lasciarmi alle spalle, quella che ha frequentato lo spiritello della civetteria, della sensualità, della crudeltà, del piacere, dell'orgoglio. Non lo so. Forse è tutta colpa della solitudine in cui mi ha fatto crescere mia madre. Non sai quante volte ho immaginato il giorno in cui lei si ritroverà vecchia, brutta. Ho sognato la sua prima ruga, il suo primo capello bianco. E anche lei finalmente sola e abbandonata da tutti. Anche dai suoi amanti.
Sembra che tu aspiri a una rivincita nei confronti di tua madre, una vendetta. Ma questo gioco, invece di renderti libera, non rischia di fare di te la sua erede?
Ho passato tutta la vita a combattere contro questo sangue materno che è dentro di me, che scorre nelle mie vene. Ma hai ragione. Devo imparare a vincermi. Altrimenti questo sangue maledetto sarà lui il più forte. Solo l'orgoglio mi può salvare.
Quello non ti manca, mi pare. Ma piuttosto della tua grande passione, la scrittura, non hai parlato. Spero che tu non abbia deciso di abbandonare l'idea di diventare una scrittrice.
Oh, assolutamente. Intanto, entro il prossimo anno voglio conseguire il diploma di letteratura alla Sorbona e poi si vedrà. Scrivere potrebbe anche essere una buona cura, una specie di filtro attraverso il quale osservare con più distacco il mio passato.
Sì, ti aiuterà a essere più padrona del tuo destino.
Madeleine Avaux, il suo volto buono e fedele. I suoi capelli tagliati corti erano di un biondo luminoso, ma erano così sottili e folti che era impossibile immaginarli altrimenti che lunghi e raccolti in un grosso chignon. Chiara di carnagione, aveva guance rosse, un naso pronunciato e gli occhi grigi e limpidi. Mad era per me il volto buono della Francia, il paese della moderazione e della libertà, che mi ha cullata a lungo nell'illusione di avermi definitivamente adottato. Mentre io conseguivo il diploma di letteratura comparata, Madeleine si fidanzava, convolando a nozze in quello stesso anno, era il 1924. Qualche tempo dopo, di passaggio a Parigi, cogliemmo al volo l'occasione per incontrarci.
Parigi, primi mesi del 1925.
È stata una bella idea rivederci qui, in questo locale. Ricordi? Me ne scappavo da Lumbre per qualche giorno con la scusa dell'università.
Per sfuggire alla sorveglianza di tuo nonno. L'inflessibile capitano di Industria Avaux.
E passavamo qui un sacco di tempo e non ci annoiavamo mai. Ma ora tutto è cambiato.
È vero. Tutte le mie più care amiche si sono sposate. E anche per me la stagione delle feste si è chiusa. Pensa, un ballo nemmeno più. Mi accontento di ricevere qualche amico nella più stretta intimità.
Ah, c'è forse qualcuno più intimo degli altri?
Volevo dire che dopo 4 anni indiavolati, lo studio e la costanza sono diventate le mie virtù cardinali.
Caspita, ti stai avvicinando alla santità. Però non hai risposto alla mia domanda, ma dal tuo sorriso...
Ebbene sì. Ma non ti si può nascondere proprio nulla, eh?
Sono o non sono la tua confidente?
Oh, e va bene, sì. Frequento un giovane, uno a modo. Insomma, sento che non sarà come tutti gli altri flirt dei miei 20 anni.
Lo conosco?
Non so se ti ricordi di Michel Epstein.
Un moretto scuro di carnagione, non molto alto? Quella notte del 1° di gennaio?
Sì, sì, è piuttosto piccoletto, però è un po' più alto di me. Era tornato in taxi con noi, e con Shura, quella notte, o meglio, quel mattino memorabile del 1° gennaio.
Ma certo, come si può dimenticare quella pazza notte parigina?
Mi fa la corte, sai. E ad essere sincera, non mi dispiace affatto. Anzi, mi piace molto. E mi sono presa una bella cotta.
È una cosa seria, allora. E questo sconvolge i miei piani. Oh?
Cosa stavi tramando, Mad?
Volevo invitarti a trascorrere un po' di giorni da noi a Lumbre. Così potevamo parlare tra noi. E avevi anche modo di conoscere mio marito.
Oh, spiacente, mia cara. Non mi chiedere di partire proprio ora.
Allora parlami un po' di Michel. Quanti anni ha?
È vecchio. 28.
Il caffè, signora.
Versalo pure, Charles. Può andare, Charles. Dimmi un po', Irene. È vero quello che si dice in giro?
Cosa si dice in giro, signora madre?
Uno spiritoso mi ha detto: lo sa che sua figlia è fidanzata?
E lo spiritoso da chi l'avrebbe saputo?
Smettila con quel tono e rispondi alle mie domande.
Rispondo a tono, signora madre.
Ti sei ben guardata dal comunicare la cosa ai tuoi genitori,
su,
vero?
Adesso basta, mia cara. Nostra figlia ci avrebbe sicuramente comunicato la notizia appena io fossi tornato dalla Polonia.
Ecco che cosa conto io per tua figlia. Aspetta il tuo ritorno e intanto mi espone al ridicolo.
È così, Ren? Aspettavi che tornassi io per parlartene, vero?
Sì, papà. Aspettavo il tuo rientro a Parigi. Infatti, oggi sono qui per parlare a entrambi di Michel Epstein.
Allora, risolto l'equivoco, e non ci resta che organizzare una cena. È vero, Fanny? Così faremo conoscenza con il fidanzato di nostra figlia, il nostro futuro genero.
Intanto che la piccola aspettava l'arrivo del suo papà, non poteva evitarmi una figuraccia in società. Qualcuno, con volgare sarcasmo, mi ha già inserita nella categoria delle nonne.
Ecco la tua vera preoccupazione. Una figlia sposata potrebbe rivelare la mia e soprattutto la tua vera età. Ricordo ancora quando papà volle organizzare la festa per i miei 18 anni nella sede della comunità russa e tu ti opponesti, confessando così di temere non solo la tua vera età, ma forse anche me.
Temere te? E per cosa?
Adesso pensiamo alla felicità di Irene, perché la sua felicità deve essere anche la nostra. Sono sicuro che quello con Michel sarà un buon matrimonio. Gli Epstein sono un'ottima famiglia. Il padre è un noto influente banchiere, oltre che uno studioso di economia molto ascoltato ai livelli politici e economici più alti. E poi ho saputo che Michel è in procinto di essere assunto alla Banque des Pays du Nord. E che uno dei suoi fratelli, il maggiore, se non sbaglio, si è messo nel nuovo business del cinema. Sì. Un'ottima famiglia, sì. Direi che a questo punto possiamo far portare una bottiglia di champagne e brindare a questo matrimonio.
Il matrimonio venne celebrato nel municipio del 16° arrondissement il 31 luglio del 1926. E il giorno dopo ebbe luogo la cerimonia religiosa nella sinagoga di Ruteri. Né io né Michel eravamo praticanti, ma i miei suoceri sì, e così decidemmo di accontentarli. Ricordo che dopo la cerimonia Michel non era riuscito a rompere sotto il tacco il bicchiere avvolto nel tovagliolo, un gesto tradizionale considerato di buon auspicio per gli sposi. Subito dopo ci siamo stabiliti nel nuovo appartamento della Rive Gauche, fra Montparnasse e gli Invalides. Un bel edificio moderno.
Parigi, estate del 1928.
Ecco qua.
Grazie.
Facciamo un brindisi per il delizioso gatto basco di Josephine.
Se lo merita, come del resto tutta la buonissima cena basca che ci ha preparato per il nostro secondo anniversario di matrimonio.
Lo stufato di tonno era la fine del mondo.
Anche meglio di quello che prepara Galindo nel ristorante di Andaye.
Per forza, Andaye è ancora Francia, mia cara.
Ma Galindo è un autentico basco, caro.
Sì, però cucina per i francesi ed è obbligato ad aggiustare un po' i sapori. Un po' come fai tu con la scrittura. Una russa ebrea che scrive in francese storie dal sapore slavo, adattate per lettori parigini esigenti e un po' sciovinisti.
Tutto quello che ho pubblicato finora sembra scritto da una francese autentica. Prendi ad esempio Il malinteso, capitolo 11, dove descrivo il Chez Martin, il nostro bar preferito. Era un bar inglese, minuscolo, tutto lustro, con un'aria rispettabile e seria. Ti sembra scritto da una russa?
Ah, no. Ma nello stesso romanzo, non ricordo in quale capitolo, c'è il personaggio del giovane israelita ricco, avaro e calcolatore, impiegato di banca, e del suo superiore, con accento teutonico, mano molle e pelosa, naso sconveniente, barba grigio sporca. Stereotipi della più classica letteratura russa e slava.
E francese.
Ah, sì, certo. Come i luoghi comuni sugli ebrei di quei due fratelli. Come si chiamano?
Itaro.
Sono sicuro che non è tutto qui lo spirito francese a cui aspiri.
Ah, infatti, adesso sto cercando di costruire un nuovo personaggio. David Golder.
Oh, francese puro sangue.
A capo di una potente compagnia franco-americana per l'estrazione e il commercio del petrolio.
L'ascendenza mi è familiare. Anche se sono sicuro che saprai stare lontana dalla tua autobiografia.
Capisco che David Golder potrebbe ricordare un po' mio padre. Ma mi sto documentando su altri personaggi interessanti del mondo della finanza internazionale. Uno di questi è il finanziere belga Alfred Löwenstein, figlio naturale di un banchiere ebreo tedesco il cui patrimonio è stato recentemente stimato in 12 milioni di sterline.
Ma ti stai documentando seriamente? Sì. È una materia difficile, complessa.
Il mio personaggio è uno speculatore cinico, deve parlare di borsa, di titoli, di transazioni petrolifere e tutto deve apparire credibile. Hai notato in salotto la pila di riviste accanto al divano, no? Sono vecchi numeri della Revue Petrolifère. Li sto consultando molto seriamente, come quel volumone che sto annotando fittamente, L'imperialismo du pétrole. Ma devo confessarti una cosa.
Che l'economia e il petrolio sono argomenti molto noiosi?
No, affatto, ma mi sono lasciata prendere nella solita trappola. Ho dovuto interrompere la preparazione del nuovo romanzo per scriverne un altro. Più urgente.
Lo sapevo.
Perché devo togliermi un peso di dosso che mi opprime una volta per tutte. Devo fare i conti con mia madre. Devo metterla di fronte a uno specchio. Per me è un passaggio necessario, definitivo, se voglio davvero essere diversa da lei.
Amore, non sarebbe più salutare rinunciare a questo nuovo combattimento?
No, devo farlo, Michelle.
La nemica. Quel mio secondo romanzo nato da un sogno malevolo. In verità di quel lavoro non sono mai stata soddisfatta perché in esso traspariva più il rancore verso mia madre che il mio orgoglio. Ma era un passaggio necessario che dovevo fare prima di iniziare la stesura del nuovo romanzo sul petroliere David Golder. Sempre spronata dall'incoraggiamento di Michelle che ormai era diventato il primo lettore delle mie opere.
Buongiorno, signor Michel. Sua moglie la sta aspettando.
Grazie, Pierre. Grazie. Buongiorno, cara.
Michel.
Come mai questa improvvisa convocazione nel nostro piccolo baretto inglese?
Così. Avevo voglia di vederti e ho pensato di fare uno spuntino insieme nell'intervallo del lavoro. Ho già ordinato anche per te, Michelle. Per il vino è meglio che ci pensi tu, come d'abitudine.
Sì. Champagne, Pierre, il solito.
Subito, signore.
Il vino appropriato.
Appropriato a cosa?
No, a qualsiasi occasione.
Ho capito. Hai terminato l'ultima stesura del romanzo.
Come corri. Però ho deciso per il titolo, sì.
E dobbiamo brindare al titolo?
No, non mi sembra il caso. Comunque si chiamerà David Golder.
Sì, è buono, facile da ricordare.
Posso servire lo champagne, signora?
Ah, sì, servite pure, Pierre.
Prego.
Grazie.
Grazie, Pierre.
Ecco, amore, adesso possiamo brindare.
Brindiamo? Ma a cosa, Irene? Posso saperlo?
A te, Michel.
A me? E per cosa?
Perché presto sarai padre.
Padre? Ma allora...
Piano! Sì, sono incinta, amore, al terzo mese.
Davvero?
Sì.
È bellissimo! Ma allora dobbiamo brindare.
Sì.
Prima un bacio però, tesoro. Signori, scusate!
Scusate! Che cosa fai?
Ecco, mia moglie Irene, insomma, noi aspettiamo un figlio. L'ho comunicato proprio ora.
Grazie. Grazie.
Pierre, per favore, champagne a tutti questi signori.
Subito, signore.
Gigina.
Suite Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti dell'ottava puntata. Irene Miroschi, Paola Della Pasqua. René Avò, Igor Horvat. Madeleine Avò, Yasmin Mattei. Anna Nemirovsky, Annie Graimondi. Leonid Nemirovsky, Antonio Ballerio. Michelle Epstein, Luca Sandri. Cameriere Simon Valfogel. Speaker Marco Trovesi. Editing e sonorizzazione Angelo Sanvido. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia.